Babilonia. Magnifiche promiscuità sonore. Con Sergio Albertoni, Valerio Corzani e un ospite molto affascinante.
Ah sì, no, sono d'accordo, però
che
non,
si slancia,
non ho capito,
spesso,
ma dov'è
modo?
Che ci sta guardando da qualche parte?
C'è un drone.
Ah, vai, vai.
Immagino.
Buongiorno Valerio.
Buongiorno Sergio.
Ci tocca ogni settimana questa sigla.
Sì, sì.
Beh, voi siete i benvenuti sulla nostra arca radiofonica. Siamo pronti a solcare il mare magnum della musica ad ogni luogo e ad ogni tempo.
Entrata epica.
Ti piace?
Vabbè, però sì, ne ascolteremo di tutti i colori e di tutti i suoni. Soprattutto vedo già nella scaletta delle cose che mi incuriosiscono moltissimo.
E poi siamo felici di ospitare oggi il chitarrista dei Massimo Volume,
che è anche un personaggio della mitologia greca.
Addirittura.
Una ninfa ed Esperide, figlia del primo leggendario re della Mauretania, il titano Atlante.
Ma che bello, ma allora guarda, lo introduciamo in musica.
Sentiamo.
Simon Borer, cantautore polistrumentista lucernese, quindi mio connazionale, ma si fa chiamare Long Tall Jefferson.
Infatti, in effetti, depista un po', ecco. Perché sì, uno non pensa alla Svizzera immediatamente quando ascolta questa musica.
Si è offerto lui di scrivere questo brano appositamente, hai capito perché?
Per raccogliere Egle.
Egle Sommacal, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Innanzitutto una domanda, ma l'ospite molto affascinante ero io?
Però te la devi vedere.
Ah, bene.
Abbiamo una siglista un po' stalker, per cui può essere anche pericoloso questa cosa. Che
no,
si
mi fa piacere, è un buon inizio.
Ma infatti ho capito che ci sta guardando da qualche parte, ma ancora non sappiamo bene. Bad Day era il titolo di questo pezzo, che non abbiamo scelto a caso evidentemente, perché l'insegna di un duo, uno dei progetti più recenti di Egle Sommacal, che però è stato e ancora forse chitarrista dei Massimo Volume.
Eh sì, ancora. Avete fatto un po' di andi e rivieni, credo, in formazione, però a tutti gli effetti sì. I Massimo Volume si accendono a intermittenza.
Sì, a intermittenza, sì. Cioè, sì, non più come le luci dell'albero di Natale molto spesso, ma sì, più come i lampioni sotto casa mia.
Però veramente. Non c'è un meccanismo preciso, cioè
no,
va un po' random.
No, va un po' random i tempi. Se si allungano sempre di più,
sì. E vi siete, visto che c'erano due chitarre in quella formazione, tra l'altro anche limitrofe dal punto di vista geografico, perché abitate tutti e due nella stessa zona, tu e Sara Ardizzoni avete anche deciso di inventarvi questo progetto in duo.
Sì, sia io che Sara siamo sempre stati molto affascinati e anche predisposti verso la musica strumentale, quindi senza cantati, senza le parole, così, e volevamo trovarci uno spazio egocentrico per le chitarre. Insomma.
Ecco, quando è che Sara ti fa innervosire quando suona?
Sempre, perché è molto brava, per cui ogni tanto, quando vedo qualcuno bravo a suonare mi innervosisco sempre un po'.
Ma è più brava di te?
Certo.
Ma e qual è, a parte gli scherzi?
Sono tutti più bravi di me.
Okay.
Questa è un'ottima risposta.
No, l'alchimia per cui vi trovate, cos'è che appunto uno dà all'altro e viceversa, secondo te?
Abbiamo alcuni ascolti in comune, alcune formazioni, una formazione in parte comune, in parte no. E abbiamo anche uno stile che per quanto simile non è uguale. E quindi ci sono, a parte appunto lo scherzo, chi è più bravo, chi è meno bravo, credo che ci siano delle cose che è più brava lei a fare e delle cose che sono più bravo io a fare.
Siete complementari, come si suol dire.
Quindi sì, l'unione delle due cose potrebbe generare, insomma, ogni tanto genera delle cose che ci soddisfano. Insomma.
E tra l'altro ne ascolteremo almeno un paio proprio da questo progetto in duo, ma prima vogliamo cominciare a viaggiare.
See viaggiare, ma viaggiare, are, are.
Quelli come nessun, oh yeah. Vieni a fare un giro per Belluno. Prendi la scala mobile che va
a Belluno.
Passa in Piazza dei Martiri e dal centro. E qui nessuno incontrerai.
Alleluia.
Beh, la meta è prefissata.
Sì, anche se è una sigla che sta esondando ovunque. Questa era una piccola sigletta, è diventata una roba, come mai?
Una sigla per Egle, esatto. Praticamente. Sì. Beh, perché Belluno è una città significativa nella sua biografia, credo, no?
Beh sì, ci sono nato, sono stato 20 quindi... anni a Belluno. Sì, ma chi è?
Dunque, lui si chiama David Conati e nel 2013
un cognome, firmato... una garanzia.
Sì. Ha firmato questo progetto teatral musicale dal titolo Noi Veneti, appunto nel 2013, con canzoni sue originali, quindi è colpa sua, diciamo.
E pensavo che avessi ritrovato invece un reperto di Egle insieme ai Detriti, che però non so sinceramente che genere facevate.
Non era questo. Allora, noi venivamo dal mondo del punk, quindi ascoltavamo molto punk, però eravamo anche molto influenzati dalla scena, quella di New York, di John Zorn, ascoltavamo molto anche quelle cose lì.
Ah, quindi
avevamo in formazione un sax e quindi in qualche maniera avevamo cercato di unire le cose un po' di Naked City con Black Flag, quell'altra scena, insomma.
E avete registrato?
Avevamo fatto un disco, questo disco appunto era poi una coproduzione, a parte autoprodotto da noi, poi c'era dentro la Blue Bass, in qualche modo come produttore artistico c'era Stefano Giaccone dei Franti. Ed è un disco che è strano dirlo, perché di solito io questa frase non la dico
non
quasi mai,
contento.
Non la dico quasi mai. È un disco che quando uno dei pochi dischi che ho fatto che quando ascolto ancora mi meraviglia.
Ah, vedi, adesso li troveremo e li infiliamo in una rubrica sicuramente.
Intanto però viaggiamo, anche se brevemente, in musica, certo. E viaggiamo senza bagaglio, perché questo è un estratto proprio dalla suite del Viaggiatore senza bagaglio, Voyageur sans bagage, se preferisci il titolo originale, perché l'autore Darius Milhaud. Siamo nel 1936, una suite per clarinetto, violino e pianoforte, la sua opera 157, questo è il Divertissement.
Thank you.
stavo cominciando a preoccuparmi, perché tu di solito a un certo punto, quando partono pezzi di questo tipo, sì, cominci a chiudere gli occhi e a guardare il soffitto, sì, estasiato.
Mi succede.
E non stava succedendo, poi a 1:59 è successo.
La delicatezza di questo divertissement mi ha rapito davvero. Darius Milhaud, scusa, ricordo che Gervase de Peillière al clarinetto, Emmanuel Hurwitz al violino e Lamar Crowson al pianoforte.
Il tono è quello da, diciamo, sì, film horror, comunque tragedia.
Ancora mi atterrisce dopo, l'ho sentito varie volte, ma anche perché poi non siamo noi a precipitare.
Questa è la sigletta che introduce questa rubrica dedicata all'agguato che tendiamo al nostro ospite.
Infatti mi immaginavo, devo preoccuparmi.
Ecco. Agguato è un termine minaccioso, in realtà poi scoprirai
è un piccolo regalo, vogliamo sfrucugliarti con un ascolto, senza però dirti nulla, è solo questo l'agguato. Non ti diciamo cosa stai per ascoltare, perché vogliamo che proprio l'ascolto sia vergine.
Meno male che hanno sistemato il cavo, perché all'inizio c'era un contatto, credo. No?
Però la so.
La sai. Ma incredibile.
No, è un remix di un brano di Arthur Lintz.
Bravo.
All'inizio non avevo riconosciuto, poi vabbè, la sua voce
è incredibile,
è inconfondibile. Non si può confondere con nessun'altra. Poi ho riconosciuto la melodia, che era o da Mundo Civilizado o da...
Da Nunchild,
ok, sì. Va bene. Sì, sì,
però questo era appunto disco EP di remix Re-Entry. Ed era Wild Wind Remix, però insomma avevi appena evocato un po' quella scena, quella newyorkese, di quelle cose lì, quindi sono molto contento che hai apprezzato e riconosciuto Arthur Lintz.
Lo adoro.
Beh, come gioca col rumore lui, effettivamente
è facile pensare che lui faccia un rumorismo fine a se stesso, casuale,
efferato.
In realtà ritmicamente è perfetto, cioè ritmicamente quello che fa è perfetto ed è sempre puntuale su qualsiasi cosa che faccia. Poi questo contrasto incredibile con la dolcezza della
che ha trovato
sua voce.
A un certo punto, scoprendo il Brasile, riscoprendo il suo Brasile, è venuta fuori questa cosa della sua voce e della chitarra sempre...
Che, se volendo, una cosa ancora più strana, che nella prima formazione dei Lounge Lizard era strumentali, però c'era lui e Steve Piccolo che avevano due voci incredibili,
avrebbero potuto.
Voci, però, bene così.
Abbiamo fatto un bel regalo.
abbiamo fatto un bel regalo, però non ti abbiamo messo a tuo agio perché adesso arriva il tuo pezzo subito dopo Artolinzi. Ma tutto sommato invece noi siamo molto curiosi di ascoltare il primo brano da questo progetto, appunto, con Sara Ardizzoni. Cosa hai scelto?
Con Daggermoth, si può dire.
Non so cosa, qui credo che abbia scelto Sara Ardizzoni.
Allora, come... il titolo è suo, perché io
no, dico come qui non va con il nickname Sara, si presenta come Sara Ardizzoni.
No, sì, perché Daggermoth
è un altro progetto.
Io che la identifico così,
un po' come io che qui mi chiamo Eglison McCall, mentre appunto quando faccio i dischi solisti mi chiamo Eglison McCall.
Però è pronunciato in modo leggermente diverso.
Sì, esatto, quello cambia tutto.
Somacal, la bellunese.
Quindi dicevo il pezzo
Underminer o Conventional Truth.
Thank you.
Un primo esempio dal progetto del nostro ospite di oggi è Gleason McCall con Sara Ardizzoni a Bad Day.
Sì, tra l'altro, come vedi dal libretto, Sergio, c'è scritto che suonano due chitarre e in effetti, sì, ascoltando questo pezzo non era...
È meglio scriverlo, dici,
è meglio perché... scriverlo, sì, perché si divertono molto a giocare con le timbriche e vi incaricate di tutto, anche di appunto interpretare la parte percussiva. Quella...
Sì. Qui appunto so che la cosa potrebbe in parte non avere molta importanza, però in parte lo ha, perché se uno ascolta, che so, Colin Stetson, che quando ci sono quelle cose, una questione che sai che stai eseguendo praticamente sia le parti ritmiche coi pistoni dello strumento e le parti melodiche in contemporanea, un'altra cosa
se non lo sai,
che pensi che abbia sovrainciso le cose. Qui non ci sono delle sovraincisioni, ci sono due chitarre che, cioè, noi dal vivo eseguiamo esattamente così,
questa cosa,
senza
qua,
loop, senza niente, cose del genere, per quanto poi il valore della musica rimane quello, cioè non è che se uno sovraincide,
sì,
cioè
certo,
quell'importante, però a livello di percezione sì, è differente.
E comunque è proprio il progetto che vi siete dati, credo, no? Quello di suonare tutto,
di non avere loop, di non avere sovraincisioni e di avere un approccio che potrebbe essere simile a quello che ha un musicista classico, insomma.
Tu quanta roba c'hai davanti come pedalini, eccetera?
Ma sembra tanta, ma in realtà non è molta, perché poi in realtà ci sono dei pedalini, alcuni che sono dei semplici compressori, un compressore che so che mette un giusto filo di attack, sono una cosa che se ne accorge il fonico che è fuori, che gli arriva un suono più equilibrato, o un riverbero, che posso usare quello del... Per il resto gioco su 3-4 pedali, è la combinazione di quei pedali che serve. Poi per avere timbriche differenti è ovvio che magari le combinazioni possono variare, però non è che metto 10 o mettiamo 10 pedali attaccati tutti assieme, perché poi diventano anche di difficile gestione.
Ecco, e come costruite i brani? Cioè sovrapponendo a strati i vostri interventi oppure un processo diverso?
Allora, i brani nascono da una ricerca del timbro musicale, quindi da un effetto nasce un timbro, cioè scopri un timbro, un qualcosa che ti interessi e cerchi di costruire una progressione, o una progressione armonica o una linea melodica che poi appunto incastrata, che poi all'inizio uno ti trova un giro melodico armonico, poi l'altro prova a fare un arrangiamento, però in realtà sì, abbiamo questo, non molto, non è, perché in realtà c'è una parte molto ritmica,
sì,
che è quasi percussiva, però in altri abbiamo cercato degli incastri melodici, insomma, anche se effettivamente la cosa che più caratterizza e che più viene percepita sono queste timbriche che non sono tipiche della chitarra, insomma.
Un breve estratto dal balletto opera 87 Cenerentola di Sergei Prokofiev, qui con André Previ nella London Symphony Orchestra. Beh, musica che dovrebbe ispirare allegrezza, invece vedo, ahimè, che Valerio si è ingrugnito.
Perché... Lo sai che ogni tanto mi sale, mi parte anche
questo
qualcosa.
Questo mi preoccupa un po', Igle. Sentiamo un po'.
Io dico no.
Sì. Ci tocca, perché quando gli succede, per fargliela passare bisogna lasciarlo
sfogare
un attimo,
a un certo punto,
quindi,
sì, perché ci sono dei tic, delle usanze, delle cose che succedono nel mondo della musica che mi fanno innervosire.
Dai,
ecco,
sputa
la
il rospo.
Prima, in questo caso, è prima di gridare al miracolo, verificare che non sia una cover. perché succede molto spesso che gente che non sa molto di storia, appunto, arriva un artista nuovo e grida al miracolo per un bellissimo, magnifico pezzo.
Che non è suo.
Non è suo. Adesso io faccio due o tre esempi, tra l'altro pavidamente piuttosto antichi, sì. Diciamo. Ma come sai, perché ho trovato questi come primi, ma la lista è lunghissima. Tra l'altro il primo che dico non è nemmeno antichissimo, perché si tratta di Michael Bublé, che ha fatto come primo grande successo mondiale una cover di Moon Dance di Van Morrison. Purtroppo la sua fan base non lo sa quasi mai, cioè, o comunque, e nemmeno lui lo dice troppo, tra l'altro, che era una cover di Van Morrison, e quindi l'hanno fatto passare per grande nuova voce del soul jazz o cose del genere, quando in realtà si trattava di un brano del 1970 e lui l'ha fatto nel 2005, roba
che
così.
Gaglioffo.
Gaglioffi ancora di più i Rolling Stones, per certi versi, che hanno fatto un primo disco pieno di cover di blues, e qui la cosa diventa ancora più spinosa, perché quando facevano così, in realtà, di nuovo, tutta la sua, la loro, diciamo, il loro pubblico inglese non aveva assolutamente idea di Jimmy Reed, di, ma che ne so, James Moore, Chuck Berry, Rufus Thomas, Willie Dixon, che sono gli autori di 8 dei 12 brani del loro primo disco. I Rolling Stones all'inizio facevano sostanzialmente rock blues, non hanno mai negato di riferirsi a questi grandi maestri, però alla fine, poi anche un po' per miopia della critica, questa cosa si perdeva. Ora, come adesso mi sono un po' sfogato, mi tranquillizzo,
bene.
E dico solo l'ultima cosa, che è legata appunto all'ascolto che stiamo per fare, che anche questo è antico, si tratta di Barbarian dei Beach Boys, che sfido chiunque a, se gli fai un quiz, a dire di chi è Barbarian dei Beach Boys. No, sì. È una cover.
Ecco.
È una cover dei Regents. Tra l'altro la versione originale era stata messa anche in un celeberrimo film che raccontava il mondo del rock and roll, però questo non è bastato, diciamo, a sdoganarli, a farli conoscere, quindi è passato come un pezzo.
Ti stai arrabbiando di nuovo.
Mi sto arrabbiando di nuovo. Ascoltiamo la versione originale dei Regents. Ba, 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 ba. For a man, saw Barbarian, so I thought I'd take a chance on Barbarian, Barbarian. Take my hand on Barbarian, Barbarian. Take my hand, you got me rocking and I'm rolling, rocking and I'm feeling Barbarian, 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 Barbarian. But I knew they wouldn't do a Barbarian, Barbarian. Take my hand, oh Barbarian, Barbarian. Take my hand, you got me rocking and I'm rolling, rocking and I'm in a Barbarian, Barbarian, Barbarian. Favorite tune, dance with Betty Lou, try Peggy Sue, but I knew they wouldn't do a Barbarian, Barbarian. Take my hand, a Barbarian, Barbarian. Take my hand, you got me rocking and a rolling, rocking and a real Barbarian, 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 Barbarian.
Beh, fantastico il kazoo concertante, o forse era il sassofonista che imitava,
che aveva un suono
kazoo
un po' plasticoso.
Non lo sappiamo.
Comunque è stata incisa nel 58 e poi i Beach Boys l'hanno ripresa nel 65. Ecco,
ecco, anche c'è qualcuno, altro ingrugnito. Sì, ma ora però ti sei calmato.
Io sì.
Adesso chiediamo, vediamo un po', perché scusa,
sentiamo chi è Egle,
perché potrebbe chiamarci qualcuno, non dovrebbe succedere, anche perché se chiudiamo i i telefoni. E quindi
vabbè, sentiamo allora chi è. Pronto?
Pronto?
La chitarra va presa e bisogna giocarci, non va studiata. Io sconsiglio chiunque di studiare la chitarra.
No.
La chitarra va scoperta.
La chitarra.
Giorno, quello che scopri da te poi ti rimane in un altro modo. E quindi bisogna metterci a giocare, a cercare di scoprirla, a prenderci un po' di intimità e poi magari chiedere i consigli a qualcuno che sa suonare.
Beh, no, io studierei anche un pochino, comunque non lo so. Ora,
ma sono due strumenti diversi, la chitarra e la chitarra.
Hai visto
Alex Britti?
È lui?
Alex Britti, sì. Sentiamo se è ancora con noi,
sì,
Alex.
Non ci saluta, non si capisce. Pronto?
Se ami la musica non devi appartenere a nessuna setta, a nessuna squadra. Non sono un massone perché ascolto il blues o perché ascolto il rock. Non è razzista la musica, ognuno ascolta quello che gli pare. Poi c'è chi la vive in modo invece un po' più razzista e allora sta così, i puristi del blues. Dio se ne scampi, dei puristi del blues e dei nazisti dell'Illinois. Anzi, io volutamente penso che tolgo anche, cancello il genere musicale, perché che non esiste. Cioè la musica suonata bene e la musica suonata male.
Sì.
Mi piace un sacco di cose diverse, mi piace il blues, mi piace il jazz, mi ascolto anche un po' di musica classica, mi ascolto un po' di sano pop.
Ecco.
Poi ci sono gli album, i dischi che vanno bene per il giorno, i dischi che vanno bene per il pomeriggio, per quando cucini.
Sì, ho capito.
Grazie,
ma
Alex.
Intanto se ne va così, ma vabbè, e poi non gliel'avevamo chiesto.
Comunque ti ha chiuso il telefono in faccia.
No,
non
ci ha chiuso il telefono.
Vabbè,
sì,
allora vi devo di nuovo ingrugnire.
Noi però siamo gentili, lo salutiamo uguale.
Sì, Alex, ringraziamo
Britti,
Alex.
Ha voluto intervenire, parlava di chitarra. Che dici, Egle? Studiarla un pochino non fa male. Poi scoprirla, come dice lui, giocando.
Io sono d'accordo.
È un bel approccio,
No,
sì,
no,
sì.
No, io sono d'accordo con quello che diceva Alex Britti. Sì, sì, sono d'accordo. E poi il mio approccio, comunque, sì, è sempre stato più o meno quello: giocarci con la chitarra. Poi ti aiuta un po' a studiarla, cioè come ti aiuta un po' a imparare alcune cose di teoria musicale. No? Ogni tanto proprio sono utili, cioè ti tolgono da alcuni problemi, cioè che nel senso. Quello che non ha.
Però nemmeno farsi sopraffare dal dover fare le scale continuamente o cose di questo tipo.
Sì, sono scuole differenti.
Beh, però trovare il giusto equilibrio, sì. Secondo me, tra le due cose.
Sì. Diciamo, tu saresti più per. Che, insomma, lo cazzieresti un po' a Alex Britti, se fosse tuo allievo.
Un pochino, sì. Poi anche il discorso. Invece, il discorso sui puristi, evidentemente, ci trova.
Sì, qui dentro a Babilonia non esistono muri. Questo lo sappiamo,
non solo,
come ci congediamo?
Allora, intanto lo salutiamo, lo ringraziamo, magari essere più gentili anche da parte sua. Comunque, diceva a un certo punto, Dio ci scampi dai puristi del blues e dai nazisti dell'Illinois.
Esatto.
Allora, vi propongo un blues di Illinois Jacket.
Ok.
Che è stato un sassofonista importante, ma è stato anche il primo, o comunque tra i primissimi, a utilizzare il fagotto nel jazz. Infatti questo è un suo bassoon blues.
sai, Illinois Jacket e la sua band, quando siccome se ne vanno a un certo punto alla fine dei concerti,
sì,
e come dicono sempre,
no,
faccio fagotto. Dicevano così.
Ma veramente? Sì, tu no, hai trovato questa filologia no, pura. Vero, era il 1963 quando sì, accadeva ciò, e forse a Gleason McCall interesserà sapere che alla chitarra c'era Kenny Burrell, ma siamo usciti proprio all'inizio del suo assolo.
Infatti.
Era un bassoon blues. Beh, Illinois, il blues, insomma, abbiamo salutato così Alex Britti.
Il mondo in levare.
Che sarebbe un mondo migliore.
Quanto ti piace il mondo sì, in levare. Sì, sì, ma sì, penso che un po' a tutti noi, insomma, ci fa bene il levare.
Sì, ci
che
fa
dici,
bene.
Egle?
Ah, beh, sì, beh, come il levare, concetto? L'app, quindi sì. Sì, io difficilmente mai credo di aver mai fatto un brano con la pennata.
Vedi?
Il levare.
Quindi ora ce l'aspettiamo.
Però potrebbe
in poi
essere.
E invece ti ci vedrei.
Per svecchiarmi, dai, magari.
Sì, con la chitarra acustica,
aiutare,
magari, una cosa un po' più da spiaggia.
Ti ricordi che quando abbiamo ormai tempo fa inaugurato questa rubrica ci siamo detti, ma che strano, la canzone italiana ha frequentato poco l'ambiente, la, diciamo, la forma del reggae. Mm. Poi invece, facendo la rubrica, ci siamo resi conto che non è proprio così.
No, è vero.
In questo caso siamo sul quinto album pubblicato nel 1979 da Rino Gaetano, dal titolo Resta vile maschio, dove vai? Album registrato all'estero, credo sia il suo unico album, registrato in questo caso a Città del Messico e impiegando esclusivamente musicisti locali, era quindi alla ricerca di sonorità evidentemente latine, latinoamericane.
Sì.
E questo è uno dei brani, secondo me, lo metterei nella top ten delle nostre...
Dei, diciamo, sì, dei mondi in levare che abbiamo esplorato.
Sì, della canzone italiana, okay, che abbiamo ritrovato.
Sentiamo.
Ma se c'è Dio...
Ma se c'è Dio, ci sono anch'io, buon Dio, lo sai. E se c'è Dio, di notte ti sento, ti voglio, ci sei.
Beh, molto molto classico, no? L'arrangiamento, però poi sì, c'è tutto Rino Gaetano nel testo.
C'era anche tutto Bob Marley, perché sì, ovviamente il riferimento anche era sì, quello, però sì, sì, è vero.
Non vorrei fare il guastafeste, ecco, ma temo che era in butter.
Ah, attenzione, no, un levare c'era.
Sono rimasto, cioè, dobbiamo ripartire dall'inizio. No, no, attenzione, facciamo la puntata a questo punto. No,
diciamo sì, che era in battere, sicuramente c'era anche il battere come al solito. Però
io
c'era,
so già che se la pennata della chitarra era il levare.
Attenzione, io lo rifarei partire.
Sì, no, no, rifacciamo proprio la puntata.
No, no, infatti, apriamo un dibattito. Vabbè. Sta di fatto che era un reggae, quello sì, sarebbe stato anche il primo caso di reggae.
Secondo me è colpa tua, con la rubrica in cui ti ingrugni,
esatto, poi scateno,
è contagioso.
Hai ragione, hai ragione,
modo,
vabbè. Sì, sì.
Era sul secondo accento, però questo sì,
ecco, già, è già quello, oh, capito. Vabbè, ci
siamo trovato un compromesso. Sì, sì, sì. Comunque abbiamo ancora un regalo di Egle.
Sì, ce lo deve dire lui, tra l'altro.
Allora, questo è facile, band, quindi qui non posso sbagliare.
Oh, bene, bene.
Un titolo breve, quindi...
Ancora dal progetto è Bad Day e in realtà prima di ascoltarlo però noi ringraziamo Egle.
In realtà è stata una giornata splendida in compagnia,
infatti,
di Egle,
nonostante
però
l'insegna.
Il titolo è questo. Grazie Egle.
Grazie a voi.
Grazie, grazie. E beh, noi ci ritroviamo la prossima settimana.
Sì,
nel frattempo, mi raccomando, siate babilonici.